Sin. Alcuni anni fa, nell'introduzione alla nuova edizione della sua biografia di Berlinguer, Chiara Valentini scrisse che nella seconda metà del XX secolo tre erano stati gli omicidi politici che si poteva dire con chiarezza avessero cambiato il corso della storia: quello di John Kennedy nel 63, quello di Isaac Rabin nel 95 e in mezzo quello di Moro nel 1978. La Valentini intendeva dimostrare che alcune dinamiche evolutive del sistema politico italiano, come pure dell'azione politica del leader comunista, del suo biografato, fossero state determinate dal repentino venir meno del suo migliore interlocutore sulla sponda democristiana. È sintomatico però come la storiografia e la memorialistica abbiano in questi anni proliferato soprattutto dal versante del polo politico di opposizione, nel corso di quella che si è convenuta a chiamare la Prima Repubblica, cioè quello comunista, producendo testi pregevoli, testi di memorie come pregevoli come quelli della Rossanda o di Ingrao, altri meno, come quelli di Cossutta e di Occhetto, e soprattutto testi monumentali come quelli curati da storici di vaglia come Ragionieri e Striano, mentre leader come Gramsci, Togliatti e lo stesso Berlinguer si sono misurati autori come Bocca, Fiori, Agosti e Pons. Molto meno è riscontrabile sulle vicende storiche della Democrazia Cristiana e dei suoi uomini, che pure hanno segnato il concreto svolgersi della storia del nostro paese quanto e più del Partito Comunista. Producendo al massimo una storiografia dai toni ufficiosi e reticenti, io a casa credo di essere uno dei pochi 7 pesanti volumi della storia della Democrazia Cristiana editi dalle defunte edizioni di 5 lune, sono poco leggibili e sono anche di scarso aiuto a chi voglia farsi veramente un'idea delle complesse dinamiche interne di quel partito. Il volume migliore è il 7, che viene scritto a babbo morto praticamente, e parla delle vicende del Partito Popolare Italiano, seconda edizione. Nessuna concessione alla memorialistica personale, al punto che le migliori ricerche sulla storia democristiana vengono ad esempio da autori come Pietro Scoppola, che pur essendo uno storico di matrice cattolica non aveva alcuna investitura ufficiale, comunque non aveva finalità politiche coincidenti con quelle della dirigenza democristiana. Da cosa nasce questa curiosa simmetria? Qualcuno dice che c'è una sudditanza culturale dei cattolici democratici verso i marxisti, ma si potrebbe anche dire che questa è la naturale reticenza di chi, avendo gestito a lungo il potere in quel reticolo di interessi contrapposti che è così ben descritto nel libro di cui ci occupiamo, non sa e nemmeno può arrivare a definire anche solo con parziale chiarezza lo svolgersi degli avvenimenti. Cosa potrebbe essere, tanto per dire, un'autobiografia di Giulio Andreotti scritta e pubblicata da lui vidente? Forse una raccolta di aneddoti come i suoi ricordi su De Gasperi, una sapiente gestione di pettegolezzi, di verità di maniere, di stilettate un po' oblique come i suoi libri sulle crisi di governo vissute. In ogni caso credo non un contributo alla comprensione degli avvenimenti. Probabilmente nemmeno Moro avrebbe scritto le sue memorie. L'attitudine alla prudenza, la consapevolezza della complessità degli avvenimenti, l'aver gestito per anni dossier sensibili in ognuna delle importanti cariche di partito e di governo cui era assurdo, gli avrebbero inibito una concessione ad una dimensione cronachistica, che in ogni caso, visto il suo vigile senso di ciò che è appropriato e di ciò che non lo è, avrebbe giudicato spettante agli storici professionali. Moro è stato probabilmente il più compiuto intellettuale che abbia vissuto ai vertici della vita politica italiana nel corso della cosiddetta Prima Repubblica. Assai più ad esempio di Giovanni Spadolini, la cui opera storiografica mi sembra a 15 anni di distanza dalla sua morte, è caduta in irreversibile oblio, poiché in lui, giurista e filosofo del diritto, era presente in modo quasi drammatico la difficoltà e lo sforzo quotidiano, quasi maieutico, di passare dall'intuizione e dall'ampio disegno politico alla gestione quotidiana, sempre mediando, sempre cercando di allargare le basi del consenso nella consapevolezza della fragilità di un sistema democratico in cui una delle costituzioni più avanzate del secondo dopoguerra, rappresenta tutt'oggi, e lo abbiamo visto in questi giorni, un programma ancora da declinare, più che un quadro di valori autenticamente condiviso. Di ciò Moro, che fu padre costituente, che fu parte integrante e attiva della componente dossettiana all'interno della Democrazia Cristiana, uomo di visione disincantata e dei problemi e delle soluzioni possibili, ed insieme portatore di quelli che taluno ha chiamato pensieri lunghi, idee strategiche che si proiettavano oltre il contingente, era ben consapevole. E tale consapevolezza non lo abbandonò, nemmeno nel momento in cui la sua situazione di vita si trovò a cambiare in modo tanto drammatico. Il lavoro che è stato condotto con singolare passione storiografica e filologica da Miguel Gotor sta essenzialmente qui, nell'aver ricostruito, cioè ad un tempo l'esatto collocarsi temporale nello spazio di quei drammatici 55 giorni delle lettere spedite e di quelle non spedite dai carcerieri, e questa differenza, come vedremo, non sarà secondaria, ed insieme nell'aver ricostruito non solo il quadro storico di quegli anni, ma anche, per quanto possibile, la quotidianità reclusoria che accomunava il prigioniero e i suoi carcerieri. Gotor fissa immediatamente alcuni punti. Come Moro ebbe a precisare fin dall'inizio, nella lettera che venne recapitata all'allora ministro degli interni Francesco Cossiga il 29 marzo, egli si trovava sotto il dominio pieno ed incontrollato delle Brigate Rosse, il che significa non solo che egli si trovava in uno stato di reclusione e di pressione psicologica fuori dal comune, ma anche che la sua percezione degli eventi era filtrata da quanto i suoi carcerieri gli permettevano di sapere, come pure loro erano loro a determinare quali lettere dovessero essere effettivamente recapitate ai vari destinatari e ad orientare quale dovesse essere il modo in cui il prigioniero doveva redigere i suoi scritti. In questo senso, molte delle rappresentazioni cinematografiche e televisive della vicenda Moro sono fuorvianti a partire dall'inizio, dalla citata lettera Cossiga, nella quale Moro accennava sia ad una trattativa, ma raccomandava per ovvi motivi di prudenza che essa fosse mantenuta riservata. Come riservata doveva rimanere la lettera stessa, che invece le Brigate Rosse si premurarono di far giungere ai giornali nello stesso momento in cui la recapitavano al Viminale. La scena di quel anche pregevole sceneggiato televisivo che Mediaset ha mandato in onda la primavera scorsa, in cui Moro, che è interpretato molto sensibilmente dal suo conterraneo Michele Placido, bisogna dire che Moro è sempre stato rappresentato in queste varie fiction da attori di grande qualità, Roberto Erlitzka e soprattutto Gian Maria Volonté, anche se personalmente penso che la migliore interpretazione sia stata quella fatta non nel film su Todomodici, ma in Todo Modo, quando Moro era ancora vivo, persino inquietante per certi versi quell'interpretazione. Ecco, in questa scena si vede Moro rimproverare acerbamente Mario Moretti, che gli si presenta a viso scoperto, per l'atto irresponsabile compiuto, e si vede il capo delle BR che è quasi fatto di contrizione. Ecco, questa scena è di pura fantasia. Moro non vide mai in volto alcuno dei suoi carcerieri, i quali peraltro gli fecero credere che la leggerezza di divulgare la lettera alla stampa fosse stata invece una scelta di Cossiga, cui Moro l'avrebbe imputata in uno scritto successivo. Le Brigate Rosse intendevano mantenere il pallino della situazione, poiché, come scrive Gotor, esse avevano in mano e l'avrebbero avuto fin quasi al termine del sequestro i due elementi che maggiormente contavano nella trattativa: il corpo del prigioniero e le sue carte autografe, ed intendevano sfruttarle fino in fondo in nome di una loro precisa strategia di destabilizzazione che, nei termini in cui Gotor la descrive, appare riuscita almeno parzialmente. Il secondo punto da tenere sempre a mente è che il corpus delle lettere di Moro ci è giunto in realtà solo a tratti e a lunghi intervalli e probabilmente mutilo. I testi autografi recapitati durante la prigionia, e quindi con Moro ancora vivente, costituiscono una minoranza rispetto ai testi dattiloscritti rinvenuti nell'ottobre del 78 dai carabinieri del nucleo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel covo brigatista di via Montenevoso a Milano, e a quelli reperiti 12 anni dopo, nell'ottobre del 1990, nello stesso luogo, occultati dietro ad un tramezzo artificiale, che sono le fotocopie dei testi originali del presidente democristiano. Naturalmente ognuno di questi elementi va analizzato con attenzione, ed è qui a mio giudizio che Gotor, nel lungo saggio che segue i testi delle lettere, va al cuore della questione, evidenziando come la gestione delle lettere compiuta dalle Brigate Rosse avesse una finalità specifica. Questa finalità era quella di disegnare un'immagine caricaturale di Moro come un potente decaduto, che di fronte alla possibilità imminente della morte pensa solo a tutelare se stesso e si raccomanda con toni piagnucolosi ai suoi vecchi amici perché non lo abbandonino. È drammatico notare come questa operazione sia passata, al punto che l'operazione di disconoscimento delle lettere di Moro poste in essere da alcuni suoi amici e che tanto indignarono il prigioniero, sembrano essere più che altro, almeno da parte di chi era in buona fede, un modo per salvare la figura di Moro rispetto appunto alle possibili accuse di cedimento e di viltà. In quei giorni, ad esempio, durante una seduta della direzione del Partito Comunista, Armando Cossutta diede voce al disagio di chi avrebbe voluto in Moro un comportamento più adeguato, più da statista, più eroico, si potrebbe persino dire. Ed ebbe buon gioco, ad esempio, Edoardo Perna a ricordargli come anche nella storia del movimento comunista vi fosse stato più di un caso di persone che adeguate pressioni, per usare un eufemismo, avevano spinto ad ammissioni infamanti. In effetti, e lo nota Gotor a chiusura del suo lungo ed illuminante saggio, la vittoria conseguita dalle Brigate Rosse non solo in quei giorni, ma si potrebbe dire fino ad oggi, è stata proprio di questo slittamento di senso, per cui una banda terroristica che pianifica e realizza freddamente una strage come quella di Via Fani, un traumatico sequestro e infine l'omicidio di un'alta personalità politica in un paese democratico, riesce a rovesciare la colpa della morte dell'ostaggio sui più stretti amici dell'ostaggio stesso e persino sul suo amico più autorevole, quello che allora reggeva il governo della Chiesa Cattolica, Papa Paolo VI. Nello stesso tempo, e alcuni brani delle cosiddette memorie di Moretti, diciamo memorie alquanto selettive di Moretti, sono lì a dimostrarlo, le Brigate Rosse, o almeno alcuni loro settori, hanno anche tentato, con qualche successo, di distruggere la figura morale del prigioniero nei termini in cui si accennava sopra, e non sono mancati, né durante i 55 giorni, né dopo, osservatori più o meno disinteressati, penso a Entro Montanelli o a Italo Pietra, non a caso, un condannato a morte dei nazifascisti ed un ex comandante partigiano, che hanno manifestato un malcelato disprezzo nei confronti di quest'uomo che pensava alla sua famiglia piuttosto che al bene superiore dello Stato. Su questo punto Gotor chiarisce alcuni aspetti. In primo luogo, pur stressato e sottoposto al pieno ed incontrollato dominio di cui si diceva, Moro era, per quanto possibile, nel pieno delle sue facoltà mentali e cercava di far politica, come aveva fatto per tutta la vita, nelle terribili condizioni date. Secondariamente, le lettere vanno inserite nel quadro delle percezioni del prigioniero, il quale sapeva ciò che gli si voleva far sapere, non vedeva la televisione, leggeva solo i ritagli dei giornali che i suoi carcerieri gli passavano. A volte l'immagine che impressava era che Moro potesse muoversi liberamente lì dove era e magari ogni sera guardasse il telegiornale e commentarlo insieme ai suoi rapitori. Evidentemente non era così. Lui sapeva quello che accadeva, lo sapeva nella misura in cui i suoi carcerieri ritenevano che lui dovesse sapere. Da alcuni brani delle sue lettere, specie quelle mai inoltrate ai destinatari, traspare il timore che si potesse procedere ad ulteriori atti di violenza contro la sua famiglia, in particolare contro il nipotino Luca, perché così gli si era fatto credere. Da queste lettere, peraltro, emerge anche la pietas nei confronti degli uomini della sua scorta, censurata anche quella, e la cui assenza gli venne messa a carico da chi vedeva o preferiva far finta di vedere solo ciò che si vedeva sul palcoscenico ufficiale. Peraltro, e Gotor lo dimostra, dalle lettere emergevano anche ammiccamenti, indicazioni, messaggi talvolta molto labili, con cui Moro faceva comprendere la sua volontà di non piegarsi interamente al gioco brigatista, di contrastare le parole e le frasi e di far passare in qualche misura le sue note capacità di mediazione e di dialettica, pur in un contesto sempre più drammatico. In terzo luogo la trattativa vi fu. E arrivò anche a sviluppi promettenti per la salvezza del prigioniero, ma come ovvio si sviluppò solo sul piano ufficioso, giacché le provocatorie richieste di scambio con dirigenti brigatisti già condannati a gravi pene detentive o addirittura appena arrestati per omicidi commessi durante 55 giorni erano in tutta evidenza solo un paravento a cui da parte delle forze di governo non poteva che essere opposto un rifiuto. Ma perché la trattativa vera, quella a cui tutti, Partito Comunista compreso, avevano dato un tacito assenso, avesse ad obiettivo una grande somma di denaro quale quella che si stava raccogliendo sotto gli auspici della Santa Sede, oppure la liberazione o il mancato arresto di qualche figura marginale del movimento brigatista, qui ad esempio Gottordi ruppa brevemente il caso di Alessio Casimirri, che era un dirigente brigatista di secondo piano e che nello stesso tempo era anche figlio di un alto dirigente del Vaticano e che forse poté persino espatriare, tant'è vero che a tuttora mi pare sia a piede libero in un paese dell'America Latina, con un certo tipo di protezioni. La sua vicenda è in qualche modo accennata, se avete fatto caso, chi l'ha visto, nel recente sceneggiato televisivo sulla figura di Paolo VI. Perché non è andata a esito auspicato? Non esiste una spiegazione lineare, ma è possibile che ad un certo punto, come scrive Gotor, il dominio delle Brigate Rosse e sul corpo del prigioniero e sui suoi scritti si sia interrotto, nel senso che molti, se non tutti gli originali dei manoscritti di Moro, le lettere del cosiddetto memoriale, siano stati capiti ai terroristi prima che il sequestro si chiudesse, come dimostrerebbe la strana modalità della scoperta del covo di Via Gradoli. A quel punto le Brigate Rosse si sarebbero trovate in qualche modo impantanate nel dilemma circa la sorte ultima del prigioniero, che Gotori assume nella contrapposizione fra il movimentismo di Valerio Morucci, ancora legato ad ambienti della sinistra extraparlamentare, e in particolare a Franco Piperno e a Franco Pace, che voleva far liberare Moro per far esplodere le contraddizioni interne al sistema politico e passare finalmente dalla fase del terrorismo a quella della guerriglia urbana diffusa, e quella militarista di Moretti, che invece puntava ad uno scontro diretto e che riteneva inutile e pericoloso mantenere in vita un ostaggio ormai già utilizzato per quello che serviva alla strategia terroristica. Ovviamente in questa zona grigia di vasta ampiezza molti si inserirono perseguendo le finalità più diverse, a partire dall'informatissimo Mino Pecorelli, il giornalista al centro di un reticolo di interessi che finirono per stritolarlo l'anno successivo e che durante e dopo il sequestro fece uscire non poche allusioni in retroscena del caso, facendo anche capire di avere in qualche modo accesso alle lettere non rese pubbliche. Da uomo di destra, quale più o meno era, Pecorelli se ne servì per accreditare l'idea di un Moro ormai convinto di dover superare l'alleanza con gli ingrati comunisti, aprendo al Partito Socialista del trattativista Craxi, spingendosi ad ipotizzare che il prigioniero preconizzasse ormai la guida della DC un uomo tanto da lui distante come Massimo De Carolis, il cui nome risultava accanto a quello di Pecorelli e di altre personalità, alcune delle quali a tutt'oggi rivestenti importanti incarichi politici ed istituzionali nelle liste della P2. E in effetti De Carolis si distinse dal resto della DC per la sua disponibilità alla trattativa. Un altro tentativo fu quello dei già citati Piperno e Pace, i quali condussero un gioco di sponda fra esponenti del PSI, in particolare l'allora vice segretario Claudio Signorile, e dirigenti democristiani del calibro di Amintore Fanfani, incontrandosi riservatamente nel frattempo con Valerio Morucci per condurre una trattativa che di umanitario non aveva nulla, ma era unicamente finalizzata a quella particolare idea del rapporto fra terrorismo e guerriglia che si è sopra delineata. Non è un caso che anche i due esponenti dell'ultrasinistra abbiano tentato in qualche modo di battere la stessa via di Pecorelli quando, messi alle strette dalla retata del 7 aprile 79, fecero trapelare su di una rivista d'area alcuni brani che parevano essere tratti da lettere inedite del prigioniero. In realtà, e qui veniamo ad uno degli aspetti più misteriosi della vicenda, gli originali degli scritti di Moro in prigionia sarebbero stati dati alle fiamme dai brigatisti in un covo presso Perugia nell'autunno del 1978, conservandosi così solo i dattiloscritti, rinvenuti, come si è detto, in quello stesso periodo a Milano dai carabinieri di Dalla Chiesa, e le fotocopie dei manoscritti che invece sarebbero stati ritrovati nello stesso luogo, dietro il famoso tramezzo, nel 1990. La circostanza pare poco convincente, e Gotò ritiene assai verosimile che tutto il materiale contenuto in via Montenevoso sia stato acquisito fin dal 1978, in modo tale da poter valutare che cosa effettivamente i brigatisti avessero in mano, a partire da eventuali segreti di Stato, e poter poi rimandare la scoperta delle fotocopie a tempi più tranquilli. Naturalmente ciò spuntava le armi ricattatorie dei brigatisti, in quanto il fatto che mancassero manoscritti o anche solo fotocopie di manoscritti poteva tranquillamente far concludere agli esponenti politici pesantemente coinvolti dalle parole di Moro che i dattiloscritti erano parte del lavoro diffamatorio messo in atto dalle Brigate Rosse, che il pensiero di Moro era stato forzato, stravolto e così via. Per la verità, come sempre, ci sarebbe stato tempo. Nella convinzione espressa a suo tempo con un riso insieme tragico e cinico da Leo Longanesi, quando potremo sapere tutta, ma proprio tutta la verità, non ci interesserà più. A questo punto vorrei avanzare due mie personali supposizioni che non coinvolgono in nessun modo la responsabilità del professor Gotò. La prima è che la conoscenza di prima mano di questa scomoda verità abbia poggiato essenzialmente sulle spalle del generale Dalla Chiesa, militare coraggioso e devoto servitore delle istituzioni, e che nello stesso tempo ciò non sia stato estraneo alla scelta intervenuta 4 anni dopo di mandarlo a Palermo come prefetto senza poteri e senza sostanziale protezione, dando così agio di eliminarlo ad una cosa nostra fin troppo disponibile a rendere un simile servigio ai suoi interlocutori istituzionali, oltre che a se stessa, ben inteso. La seconda è che comunque, pur all'indomani della caduta del muro di Berlino, le carte fotocopiate di Moro, anche se forse alterate e depurate alla fonte, e Gotò fa una splendida riflessione sull'arte della filologia che può degnamente accostarsi a quella recentissima di Luciano Canfora sul rimaneggiamento operato da Stalin sul testamento di Lenin o e dalla polizia fascista sulle strane lettere di Ruggero Greco a Gramsci, Terracini e Scocimarro. Quelle lettere dunque potevano produrre ancora qualche effetto, e non è un caso che proprio in quel lasso di tempo, dopo che furono pubblici gli accenni che Moro aveva fatto l'operazione Stay Behind Gladio, essa sia stata resa nota nella sua interezza da Andreotti, allora cavallo di ritorno a Palazzo Chigi, provocando l'inizio delle croniche fibrillazioni di Francesco Cossiga, allora Presidente della Repubblica, il quale per l'appunto tende a modulare le sue ansie a seconda del riemergere di elementi nuovi o presunti tali dal calderone della vicenda Moro, come dimostrano le sue dichiarazioni, che Gotò definisce rancorose, sul ruolo di Igor Markevich e della famiglia Caetani nella gestione e sanguinosa conclusione del sequestro. Quali conclusioni trarre da questa vicenda, se conclusioni sono possibili? La prima ovviamente sta nella constatazione che Gotò ci documenta del grado di violenza e di cinismo raggiunto in quei giorni dalla politica italiana. Violenza e cinismo che non sono certo una caratteristica di quel periodo, se è vero che allora ci si accaniva sul corpo di un uomo imprigionato, come fino a qualche giorno fa ci si è accaniti sul corpo inerte di una giovane donna costretta da anni in un letto di ospedale. Ma che in quel periodo raggiunsero e superarono il livello di guardia in un contesto in cui le parole fermezza e trattativa perdevano il loro significato specifico e diventavano invece parte di un gioco più complesso in cui la vita del prigioniero era soltanto un dettaglio rispetto agli obiettivi di breve e di medio periodo che i singoli attori si proponevano. La seconda sta nella disperante mediocrità del progetto terroristico, che pure tante vite e tanto sangue è costato a questo paese, e che si rivelò in pieno durante il caso Moro, nel momento in cui più direttamente, dopo tante speculazioni ideologiche, i brigatisti si trovarono faccia a faccia con uno dei principali attori politici del nostro paese. e dal loro punto di vista ad una delle colonne del SIM, lo stato imperialista delle multinazionali, che si evidentemente immaginavano come un monolite diretto dalla DC e dal suo governo, secondo la loro espressione ricorrente nei comunicati di quei giorni. Quale sorpresa per loro, che forse non capirono fino in fondo, il toccar con mano che sia il partito, sia il governo, sia i corpi separati non erano affatto un insieme monolitico, ma che vi era anzi, come scrive Gotor, un reticolo di interessi, di direttive contrapposte, di volontà non coincidenti, che formavano una tavolozza di potere reale di fronte a cui la cultura alquanto schematica e dottrinaria dei brigatisti era sostanzialmente impreparata. In questo senso, credo, è pienamente giustificata la riflessione del nostro autore per cui le Brigate Rosse furono effettivamente un fenomeno del tutto interno al nostro paese, anche se ampiamente strumentalizzato da chi aveva intenzione di farlo. Come del resto rimangono aperti numerosi interrogativi sul vero ruolo giocato da molti degli stessi dirigenti brigatisti, a partire da Mario Moretti, che Alberto Franceschini, parlando a nome della vecchia guardia che era già stata incarcerata prima dei 55 giorni, ha additato come una specie di infiltrato nell'organizzazione. La terza sta nel fatto che effettivamente, come scrisse la Valentini e come Gotor dimostra, la morte di Moro provocò il fallimento definitivo dell'ultimo progetto di autorigenerazione del sistema politico italiano, basato sul ruolo delle grandi forze popolari, a 30 anni dalla stipula del compromesso costituzionale fra De Gasperi e Togliatti. In questo senso si può ben dire che Moro sia stato forse uno dei pochi riformisti autentici del nostro paese, se per riformista si intende chi conosce in profondità un contesto politico-sociale, ne valuta i punti di forza e di debolezza e calcola i tempi e i modi per agire di conseguenza. In questa dinamica Moro agì fin dagli esordi della sua vita politica. Quale fosse lo spirito con cui Moro si predisponeva, già allora giovanissimo docente di filosofia del diritto, attento e consapevole discepolo di Giuseppe Capograssi, è possibile scoprirlo da un prezioso e quasi introvabile volumetto pubblicato sotto il titolo Al di là della politica ed altri scritti dalla casa editrice Studium nel 1982, volumetto curato da Giorgio Campanini con una prefazione di Giovanni Battista Scaglia, che riporta gli editoriali e i corsivi che Moro scrisse per la rivista Studium nel periodo 42-52, a cavallo quindi della guerra, della resistenza, della liberazione, della costituente, della rottura dell'unità dei partiti antifascisti e infine della grande contrapposizione fra democristiani e comunisti e del contrasto interno alla DC fra la linea di Grigasperi e quella di Dossetti, alla quale ultima Moro aderiva, anche se non era allora in prima fila. Da notare peraltro che la sua mai smentita sensibilità sociale aveva spinto il giovane studioso Gotorlo di Cosa, in un passo, ad ipotizzare in un primo tempo l'adesione al Partito Socialista, ipotesi da cui recedette in considerazione sia della propria vena robusta di ispirazione religiosa in anni di anticlericalismo plebeo, sia della scarsa vocazione riformista del partito menniano dell'epoca. Fermando la nostra attenzione su quello che più ci interessa ai fini del nostro incontro, tre mi sembrano gli spunti più notevoli che emergono da queste note scritte in tempi diversi su di una rivista periodica e che hanno formato un'attenzione costante per il Moro politico nel corso degli anni successivi. Il primo lo ritroviamo in una nota intitolata Mano tesa, carità e verità, che risale a maggio 45, pochi giorni dopo la fine della guerra, in cui sostanzialmente consentiva con un osservatore di parte laica, il quale osservava come nella nascente di Civi fossero due linee sostanzialmente divergenti, una clericale conservatrice, l'altra, proprio in ragione di una nuova concezione della fede nel messaggio di Cristo, più aperta e disponibile alla collaborazione con gli uomini di buona volontà. Moro, dicevamo, consentiva con tale interpretazione e riteneva che per i credenti ciò implicasse una riscoperta delle ragioni profonde ed essenziali del cristianesimo, al di là degli abiti mentali e delle istituzioni sociali che pretesero a volta di essere da quelli ispirati e quasi se ne fecero un monopolio. In questa prospettiva, ad utile monito per tutti te o qualcosa che in ogni tempo hanno voluto identificare il cristianesimo con le proprie idee politiche e sociali, Moro ricorda che una politica della mano tesa non è rinunzia a se stessi, ma larghezza comprensiva di carità. Il secondo punto è in una nota del settembre dello stesso anno, in cui a fronte del crescere del movimento dell'uomo qualunque, di Guglielmo Giannini, Moro da un lato riconosceva e comprendeva le profonde ragioni di stanchezza, di esasperazione, di disperazione nelle quali questa corrente trova motivo di successo e sostanziale giustificazione. Nello stesso tempo egli ne vedeva chiaramente le insidie, poiché questo che è oggi indicato come ideale di vita uomo qualunque è quello stesso che era richiesto ieri come comodo fondamento di una fedeltà incondizionata, tranquilla ed irresponsabile. Ma bisogna pur dire che questa quiete rinunciataria dello spirito è una radicale apostasia dal cristianesimo e quindi un rinnegamento della dignità umana. E conclude inequivocabilmente: l'uomo qualunque, per non essere se stesso, è pronto tutto, così ad accettare qualsiasi dittatura che nasce fatalmente dove al posto dell'ansiosa libertà dello spirito c'è il vuoto. Infine, nel primo numero della rivista del 48, Moro si metteva in limine rispetto all'anno cruciale delle prime elezioni democratiche dell'era repubblicana, rivendicando il ruolo svolto dalle DC e da lui personalmente nella ricerca di un'attiva unità fra tutte le forze democratiche ed antifasciste rispetto alla rottura intervenuta nella primavera del 47, configurando nel testo costituzionale un sistema di diritti e di doveri nel quale uomini di tutte le correnti si possono incontrare, tanto larga la visione del mondo che lo ispira e comprensiva la considerazione delle esigenze umane che nella vita sociale debbono avere soddisfazione. E giunge a definire la nuova carta come patto di amicizia, patto di lealtà reciproca, intesa intorno alle supreme direttive della vita comune, destinato a tradursi in atto nell'anno tempestoso che adesso comincia. Ecco dunque tre capisaldi dell'azione politica morotea. Apertura a quanto di nuovo e di vero può esservi anche in dottrine diverse da quella cattolica, partendo ben inteso da un forte radicamento nella propria identità. Rifiuto di ogni forma di conservatorismo e moderatismo come contrario all'idealità stessa dell'impegno storico dei credenti, centralità della Costituzione insieme come documento regolatore dell'attività politica e sociale e come ispiratrice di idealità a cui tendere. A tali forze di ispirazione ideali, Moro aggiungeva un vigile senso dell'equo e del possibile, che gli permetteva di misurare i passi senza mai dimenticare la meta da raggiungere, apparendo talvolta sfuggente o fumoso all'interlocutore, mentre era invece prudente, prudente nel senso della virtù cardinale, che insegna a disporre le condizioni di tempi per giungere al proprio obiettivo. In nessun modo, tuttavia, questo senso del possibile è mai scaduto in Moro, a differenza di quanto accadde in qualche politico della sua generazione, magari qualcuno ancora in attività, nell'opportunismo e nel cinismo del tanto poi tutto si aggiusta. Possiamo dunque dire che l'obiettivo di Moro dal 60 in poi sia stato quello di riconfermare da un lato il ruolo guida del suo partito nella vicenda storica del nostro paese, rideclinandolo d'altro canto non più come una sorta di diga nei confronti delle sinistre filosovietiche, ma piuttosto come attore garante delle necessarie riforme di struttura di un paese arretrato economicamente e culturalmente che stava subendo un'impetuosa fase di sviluppo economico, portandosi tuttavia dietro non poche delle sue tare strutturali. È necessario ricordare come Moro sia stato forse l'ultimo dirigente democristiano di un certo rilievo ad avere rapporti strutturali con l'associazionismo cattolico, ad assumerne le dinamiche e a trattarne con familiarità i dirigenti. Si trattava quindi di un rapporto organico, ben diverso dal clericalismo e dalle strumentalità di altri, che aiutò Moro a misurare le inquietudini di quegli anni di radicale cambiamento venuti dopo il Concilio Vaticano II, che l'aveva avuto attento osservatore. Questo ruolo più appartato e meditativo di Moro in anni di crisi del sistema di potere democristiano fece sì che molti osservatori della politica e del costume non teneri verso la balena bianca salvassero in qualche misura la sua figura dalla riprovazione verso gli esponenti politici più compromessi, come fece per tutti Pierpaolo Pasolini. E non è forse un caso che Moro, presidente del Consiglio all'epoca dell'assassinio del poeta, il cui nome ritorna spesso nel saggio di Gotor, fosse l'unico uomo di governo a rendere omaggio alle sue spoglie. Pietro Scoppola ha più volte rilevato come la fase della solidarietà nazionale, ovvero dell'ingresso più o meno organico del PC nell'area di governo, abbia avuto il limite, rispetto alla già complessa fase del centro-sinistra, di non essere stata adeguatamente preparata sotto il profilo politico e culturale. Lo stesso Moro visse quell'appuntamento come uno stato di necessità, allo stesso modo di Berlinguer, che lanciò la proposta del compromesso storico, ovvero della comune assunzione di responsabilità di governo da parte di cattolici, comunisti e socialisti, come un percorso necessitato dalla presenza di elementi potenzialmente eversivi nelle pieghe stesse del sistema politico, militare e giudiziario, segnato dalla peculiare situazione internazionale del nostro paese. Il compromesso storico nasce dalle riflessioni di Berlinguer sul golpe cileno del 73. Ciò era evidente anche per Moro, forse persino più conscio del leader comunista della fragilità della democrazia nel nostro paese, che aveva avuto modo di misurare sia nella crisi del 1964, quando le sciabole tintinnarono, sia nella vicenda della strategia della tensione. In questo senso si può dire che l'approccio al problema da parte dei due esponenti politici fosse asimmetrico, nel senso che se il comunista premeva ovviamente l'inserimento del suo partito all'interno del circuito governativo, al democristiano interessava invece il consolidamento del sistema democratico attraverso una fase, quella che egli stesso ribattezzò terza fase della democrazia repubblicana, in cui tutte le principali forze politiche fossero corresponsabilizzate, per poi aprire ad una successiva fase di democrazia compiuta di possibile alternanza di governo. La natura endogena del terrorismo italiano ormai è generalmente riconosciuta, ma del resto assai probabile che ad essa si accompagnassero, in ragione anche dell'acclarata sprovvedutezza e mancanza di sensibilità politica di quel nucleo di violenti disposti a tutto, tentativi più o meno riusciti di strumentalizzazione da parte di soggetti esterni, apparati dello Stato e organismi di Stati stranieri. D'altro canto, in un recente volume uscito recentemente per i tipi di Sellerio, il fido collaboratore di Moro, Corrado Guerzoni, ha ricostruito le difficoltà e le pressioni che il suo amico e maestro dovette subire, in particolare da parte di Henry Kissinger e di altri esponenti delle varie amministrazioni statunitensi, in merito alla sua politica di progressiva apertura a sinistra, che del resto suscitava preoccupazione anche in ampi settori vaticani, come ha dimostrato la giornalista Anna Chiara Valle nel suo libro Parole, opere ed omissioni, dove riporta una agghiacciante conversazione fra Monsignor Luigi Bettazzi e un ufficiale della Segreteria di Stato Vaticana nei giorni convulsi prima dell'omicidio della statista. Non è un caso che ha ricevuto notizia per via telefonica da un giornalista del rapimento di Moro, il Cardinale Siri, abbia commentato a caldo se l'è meritato. Che cosa rimane di Moro nella politica italiana? Non molto, e non solo perché, come egli lucidamente antivedeva fin dagli anni 60, quel sistema politico di cui egli stesso era parte è stato rapidamente cancellato per usura, nonostante le pretese di eternità di coloro che lo abitavano, ma soprattutto perché le attitudini specifiche di Moro, che erano il suo punto di forza, non sono più praticate da molti in politica. Come scrive Gotor, esse erano un'idea laica della politica, pur essendo animato da un sentimento religioso e da una fede viva e complessa. Il suo rifiuto di ogni alchimia elettoralistica in favore di una politica forte, robusta, curiosa, caratterizzata da un dialogo continuo fra partiti, movimenti, tendenze che realmente esistono nella società. La sua fastidiosa convinzione che il radicalismo ed il moderatismo siano due italiche attitudini molto meno antagonistiche di quanto si vorrebbe credere, che anzi si autoalimentano a vicenda, rendendo in Italia ogni sforzo riformatore un esercizio sempre difficile, a tratti pericoloso. Ma forse parlare troppo del politico Moro serve ad occultare la dimensione dell'uomo, che emerge da molte delle lettere scritte in quei giorni, dalle riflessioni su quel che avrebbe potuto essere e che non era stato, dalla quotidianità di un uomo che era arrivato ai vertici del potere, legittimamente avrebbe potuto aspirare al colle più alto, e che nello stesso tempo non aveva mai abbandonato la memoria delle proprie radici e della propria fede. Così nel biglietto alla moglie il 5 maggio, 4 giorni prima di morire. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto, e a te e a tutti un caldissimo abbraccio, pegno di un amore eterno. Vorrei capire con i miei piccoli occhi mortali come ci si vedrà dopo. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. E nella speranza di quella luce affrontò la sua ultima prova.
Grazie Lorenzo, una cosa la parola.